Vorrei andare adesso se possiamo parlare di... È un messaggio che il Signore ti ha dato e credo che porterà un po' di equilibrio nelle nostre vite perché parla di quelli che ci amano troppo, o almeno sembra che ci amano troppo, non so se veramente ci amano, e ci incoraggiano e ci elogiano. E noi abbiamo bisogno di amore, di incoraggiamento, abbiamo bisogno di persone positive, ma quando questo incoraggiamento è pericoloso e come diventa pericoloso per la nostra crescita spirituale? Il messaggio è intitolato Quando ti trattano come salvatore.
Signore, aiutaci a recepire questo messaggio. Quando qualcuno ti tratta come suo salvatore o salvatrice. Attenzione, fratelli, quando una persona vi tratta come vostro salvatore e vi dice di continuo quanto siete bravi, è solo idolatria, saranno solo guai, perché salvatori non lo siamo di nessuno e quando veniamo meno nelle loro spesso impossibili pretese e non accontentiamo i loro capricci e loro si rivoltano contro di noi e da idolatrati diventiamo mascalzoni. L'amore diventa odio. Un esempio biblico, Angelina, andiamo a Atti 14, per favore.
Ok.
Allora, io ti ho dato alcune scritture, vero?
Sì, ce le ho.
Allora, vai tranquilla alla prima.
Atti 14, verso 13. Il sacerdote di Giove, il cui tempio era all'entrata della città, condusse davanti alle porte tori e ghirlande e voleva offrire un sacrificio con la folla. Ma gli apostoli, Paolo e Barnaba, udito ciò, si strapparono le vesti e balzarono in mezzo alla folla, gridando: Uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo esseri umani, come voi. Atti capitolo 14, da 13 a 15.
E subito dopo la stessa folla vuole uccidere Paolo.
Verso 19. Or sopraggiunsero certi giudei da Antiochia e da Iconio. Essi, dopo aver persuaso la folla, lapidarono Paolo e pensando che fosse morto, lo trascinarono fuori dalla città. Atti 14, verso 19.
E oggi avviene che in certe religioni i sacerdoti cristiani, come appunto il sacerdote di Giove, insegnano a venerare con varie cerimonie una lunga serie di santi, portare le loro statue sulle spalle, eccetera. Se veramente santi fossero, farebbero lo stesso di Paolo e Barnaba e si straccerebbero le vesti. È solo il diavolo che insegna a venerare qualcosa oltre a Dio.
Ma magari nel cielo si stanno strappando le vesti.
Dio è un Dio geloso, dice non dividerò, non darò la mia gloria a un altro. E così il diavolo ha ingannato intere religioni come l'induismo, dove hanno più di 330 milioni di idoli e dove ciascuno può venerare quello che gli pare, gli piace e ritenersi indù. Perché no? Dicono dopo tutto, veneriamo solo cose buone e belle? Ma Dio dice, per chi vuole ascoltare, Angela.
Esodo capitolo 20, versi 4 e 5. Non farti scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso, punisco l'iniquità.
Dio dice io sono geloso. Va bene? Non vuol dare la sua gloria a una statua, a un santo, una santa. Venerazioni di santi che nella Bibbia non ci sono. Prossima scrittura.
Questo è stato Esodo capitolo 20, versi 4 e 5. Prossima Isaia 48, verso 11. Per amor di me stesso, per amor di me stesso, io voglio agire. Perché infatti dovrei lasciare profanare il mio nome? Io non darò la mia gloria a un altro, dice il Signore. Isaia 48, 11.
Ci vuole entrare nella testa, amici religiosi? Non darò la mia gloria a un altro, sono un Dio geloso, stiamo profanando il suo nome. Parliamo di matrimonio. Il vecchio trucco del nemico nel matrimonio è di farci idolatrare il coniuge, mettere il nostro amore per lui, per lei, davanti e prima del nostro amore per il Signore. Certo che dobbiamo amare il coniuge, certo disposti dobbiamo essere dalla vita per lei, per lui, come Cristo per la Chiesa, ma come Cristo corregge la Chiesa, così anche noi dobbiamo correggere tali situazioni che solo portano al disastro. Tra coppie è molto facile di cadere nella familiarità, che sempre diventa liti, mancanza di rispetto. Il nostro amore per il coniuge non deve essere una scusa per tollerare i loro peccati, i peccati uno dall'altro. Chi lo sa quanti divorzi avvengono perché non correggiamo il peccato in tempo, subito, e rimandiamo all'indomani, rimandiamo a dopo. E allora quel piccolo cancro spirituale si sparge dappertutto, metastasi spirituale. E allora dovremo solo amputare. Abbiamo aspettato troppo, o anche peggio di amputare. Il momento di svegliarsi è prima, non è dopo. Il momento di Dio è anticipazione, non posticipazione. Romani 13, Angelina.
Sì, Romani 13,
Sì.
verso 11. E questo dobbiamo fare consci del momento cruciale. È ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché adesso la salvezza ci è più vicina di quando credemmo. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Romani 13, versi 11 a 12.
Il momento è cruciale che il diavolo può entrare, ingannarci, distruggere. Il diavolo è distruttore. È un ratto, un topo, un rattone, un mostro dell'inferno, ovunque va. Immagina a casa vostra un rattone nascosto sotto il letto che va in giro a lasciare malattie, infezioni. Questo è Satana. Solo che la sua camera da letto, il suo soggiorno è la nostra mente. Quando alberghiamo e riteniamo pensieri sporchi, pensieri non di amore, che fanno più a male a quello che li alberga che agli altri verso i quali. È come quando hanno detto della mancanza di perdono. Mancanza di perdono è stato detto. È come bere veleno sperando che muore l'altro. Signore Gesù, aiutaci. Torniamo alle persone false che lusingano.
Sì, infatti abbiamo letto Atti capitolo 14, dove la folla prima osannavano Barnaba e Paolo come dei, e poi dopo due o tre versetti l'hanno lapidato a Paolo, l'hanno lasciato quasi morto. E come fa? Cioè le persone, una folla cambia idea così veloce su di te, cambia opinione, adesso sei un deo, adesso sei un diavolo.
L'inganno inizia quando ricevi la lusinga. Tutti abbiamo passato, io di sicuro, amici che ci hanno lusingato, innalzato al di sopra di quello che veramente siamo. E allora subentra la superbia. Oh, finalmente uno che ha capito chi sono io. È solo lusinga. Il vero amico è onesto con te, non ti lusinga, non ti pompa in orgoglio, non ti innalza più di quello che sei realmente. Che è un inganno. L'innalzamento al di sopra della realtà è un inganno. Che non sei così alto. Un vero amico ti corregge quando sbagli, come farebbe con l'amore che avrebbe per un padre, per un fratello. Proverbi 27.
Proverbi 27, verso 6. Fedeli sono le ferite di chi ama, frequenti i baci di chi odia. Proverbi 27, verso 6.
Attenzione quando vi baciano molto, vi abbracciano molto, vi lusingano qui e là, perché ti stanno odiando in quel momento, ti stanno trattando come un giocattolo, ti stanno trattando come un inferiore mentale. Lui non capisce che lo sto teleguidando, teleguidando dove lo voglio io. La lusinga è un inganno dall'inizio alla fine. Diverse dai complimenti, è vero? Oh, hai fatto un pranzetto coi fiocchi. Oh, è la prima volta che cucini questo piatto fantastico. Cioè, mai dare un complimento se è una cosa falsa. Com'è il cibo? Magari è pessimo. Grazie, Dio ti benedica per cucinare.
Cioè, non dici è così buono.
No, è
non voglio.
come quella signora che è andata dal pastore della chiesa, gli ha detto: "Pastore, ho preparato una torta per lei e la sua famiglia." "Oh, grazie." E gli dà sta torta. E questo la porta a casa e l'ha data al cane, sperando che sopravviveva. La domenica prossima la signora puntuale: "Pastore, come le è piaciuta la torta?" Cioè, cosa poteva mentire?
No,
E allora
non dovrebbe mentire.
gli ha detto: "Sorella, una torta così a casa mia non dura molto."
Cioè, non ha detto
Hai
niente.
capito? Non dura molto. Finisce al cane di corsa, no? Però lei pensava non dura molto e che gli è piaciuta.
Sì.
Quindi parlare in parabole a volte.
Wow. Ma allora, come sai quando, per esempio, noi crediamo anche nell'essere positivi, incoraggiare qualcuno, e lo facciamo, siamo incoraggianti con i fratelli con noi sono molto incoraggianti. Come lo sai quando qualcuno che ti parla in modo positivo, ti sta lusingando o sta dicendo un complimento in amore con intenzioni buone?
Chiarisci, per cortesia, che già mi sono confuso. Hai detto
Quando
tutto al
uno?
contrario di tutto.
No, quando uno ti
Fai
fa.
una domanda breve, che io ho un cervello breve.
Quando uno ti fa un complimento che lui magari non ha intenzioni brutte, è dal cuore che dice che ti ama, che tu sei bravo, che ti vuole bene e ti dice qualcosa di bello su di te. Come lo sai tu se la sua intenzione è pulita, niente di sbagliato, o se ti sta lusingando perché è un fratello falso?
Beh, è difficile giudicare subito, a volte ci vogliono mesi a capire un imbroglione. Un lusingatore non lo capisci subito, però se sempre ti innalza, e allora qui gatta ci cova. Tu lo sai che non sei un esperto meccanico, lo sai che è meglio perdere che trovarti a cucinare, lo sai che non sei, la tua casa è sporca, non è pulita. Quindi se ricevi complimenti su queste cose, qualunque cosa sia, che tu sai che non è vero, lo puoi correggere senza finta umiltà. Gli dici: "Veramente sto pregando per imparare a cucinare." "No,
Ok.
ho mangiato, tu ho visto che tu sei una cuoca." E tu sai bene che invece tutti ti hanno fatto capire che non lo sai. Dice: "Guarda che ti sbagli, sai." Guarda, ti posso citare i nomi di persone che, quando sanno che cucino, vanno al ristorante. Cioè, così, no? Cioè, vedere onestamente se la cosa è vera. E il che a volte tu stai evangelizzando una persona, oppure sei, per esempio, che so, devi fare un business in un negozio, in una compagnia, in un ufficio, e hai bisogno di fare amicizia col, che so, il padrone del titolare dell'impresa. E allora cosa fai? Vai lì e, cioè, vai da lui e vuoi fargli dei complimenti, perché sennò questo qui, che so io, non ti aiuta, non ti fa il contratto, quello che è. E allora è una scelta: puoi complimentarlo su cose false, che sono lusinghe, o puoi complimentarlo su cosa?
Cosa vera?
Su cose vere. Quindi vai, per questo qui, per esempio, c'è una piccola, c'è un ufficio di meccanico così, per esempio. E, per esempio, il meccanico è sporco, lurido, il laboratorio da lab, com'è? L'officina è sporca, è in confusione. Però l'uomo è onesto, l'uomo non ti ha mai cercato di farti pagare più del necessario. Allora non andare a dire: "La tua officina è che bella organizzata." Lo sai che è una bugia, no?
Sì.
Però puoi enfatizzare il vero. Sai, da quando ti conosco tu non mi hai mai fregato una volta. Non ha mai pompato il prezzo, che non è facile trovarli, ma. Quindi enfatizzare il vero. Stavo parlando alcuni giorni fa con Leo, e c'era anche tu, no?
Sì.
Eravamo lì, chiacchieravamo delle mie disgrazie quando ho imparato a vendere la mia macchina in Argentina, che non ci riuscivo. E allora stavamo parlando proprio di questo, no? È che lui vende macchine, sto fratello. E parla di questo, perché lui mi diceva: "Sai, è un mestiere difficile, perché qui sono tutti imbroglioni a vendere macchine." E io gli ho detto questo: "Beh, guarda, io ho venduto una macchina, non riuscivo a venderlo, furgoncino, non riuscivo, non riuscivo, non riuscivo." E poi ho chiesto a Dio: "Perché non riesco a venderlo, Signore?" E Gesù mi ha detto: "Non riesci a venderlo perché tu sei un bugiardo."
Wow.
Come? E come?
Non ti ha lusingato
Ah no,
molto.
ma ha detto chiaro: "Signore, sei un bugiardo." E ha detto: "Perché sei un bugiardo?" E tu dici tutti che il motore è buono. E signore, come faccio a vendere questo scatarozzo se gli dico che il motore è com'è? Il signore mi ha detto una cosa che mi ha cambiato la vita, no? Non dire niente, gli dici, qui sono le chiavi, provatelo. Se ci sono delle cose vere, che hai cambiato un parafanghi, hai cambiato la batteria, hai cambiato quello che hai cambiato, hai riparato il radiatore, allora sai che sono queste cose sono buone. Allora quello puoi enfatizzare. Amico, il radiatore è nuovo. Ho appena cambiato la batteria, la batteria è buona. E lui ti dice, il motore com'è? Guarda, qui ci sono le chiavi, provalo, decidi tu, perché io non voglio dire una cosa sbagliata. Provalo, decidi tu, perché non sta a me. Appena ho fatto così, subito ho venduto il furgoncino.
Grazie Gesù.
Poi dicevo a Leo, che lui mi parlava che ovunque vai ti fregano. Dicevo, guarda, vendere le macchine per me, guarda, è enfatizzare quello che c'è di buono sulla macchina. Quello che non è buono, state zitto. Non perdere una buona occasione per stare zitto.
E sto pensando io anche, come puoi distinguere quando uno ti sta facendo un complimento sincero o ti sta lusingando? E credo che se il complimento è seguito da una richiesta, puoi fare questo per me, puoi farmi quel favore, allora è una lusinga, perché vuole usarti.
No, ma a volte non ti chiedono favori, sono molto più imbroglione di quello. Anzi,
essere.
Ti offrono a te delle cose.
Può essere anche
per imbrogliarti
quello.
Doppio. Il Signore in Giovanni capitolo 2 dice non si fidava di nessuno. Mm-hmm. Alla fine del capitolo sapeva cosa c'era nell'uomo e non si fidava di loro.
Sì.
Mai fidarsi di una persona. Io non mi fido di me stesso. Va bene?
Sì.
Non contate su di me, fratelli, contate su Gesù. Per questo che non predico me stesso, predico Gesù. E allora un conto è essere incoraggiante, un'altra cosa è gonfiare una persona di orgoglio, dicevo al di sopra di quello che veramente sono. Uh-huh. Perché così si manipolano le persone, si strumentalizzano. Prima ti innalzano, ti lusingano come se tu fossi un semidio e si mettono poi a carico tuo, in un senso o nell'altro, diventano un pensionato a casa tua o nella tua cerchia di amici. Poi, tutto un tratto, ti accusano, vanno al lato opposto, che tu sei un buon a nulla, li hai delusi se non arrivi alle loro aspettative. Che sei peggiore di tutto, di tutti. Cominciano a fare le vittime. Vittimismo, oh, non mi aiuti qui, non mi aiuti là, non mi capisci, insomma pianti lacrime di coccodrillo, perché non le aiuti i loro problemi e tu avresti dovuto risolvere i loro problemi, naturalmente non ce l'hai fatta e adesso diventi un mascalzone, per questo che ti accusano che non sei più un buon fratello e che diventi un ipocrita perché non li hai aiutati, cioè accontentati nei loro capricci, traduzione. Non hai dato il tuo amore, il tuo tempo, i tuoi soldi, cioè quello che volevano carpire da te. Insomma, non hanno ricevuto quell'assistenzialismo che volevano. Dopotutto, loro, si suppone, hanno tutti i diritti e tu hai solo doveri, naturalmente. Attenzione quando ti pompano, quando ti lusingano. Arriva il conto da pagare. Fratello, sorella, se accetti complimenti e lusinghe, arriva il conto. Va bene? Per questo che, come sapete, io a volte qui cioè non sono conosciuto per le lusinghe. Cioè, dico pane al pane, se si offendono. L'amore non ne do mai abbastanza. Mm-hmm. Mi studio di dare un sacco d'amore. Però io non sono famoso per cercare di accontentare tutti. Allora, voi non credereste il livello di adulazione che qualche volta abbiamo ricevuto da certuni che pensavamo e loro si presentavano fratelli normali. Ma poi cominciavano a chiedere un favore qui, un favore là, e non c'è problema, siamo qui per aiutare, qualche soldo, cibo, non c'è problema. Poi dopo passano a livello supremo, vogliono guidare la Chiesa. Sono arrivati anche qui in Sud America, sono venuti qui, fratelli preziosi, fantastici, però c'è anche qualcuno che voleva fare il profeta. Ma se non lo voglio fare io profeta, vieni tu a fare il profeta alla nostra Chiesa? Sì, ricevo profezia, certo, ma non voglio fare il profeta, perché quello si intende il dittatore.
Sì, perché per esempio, un esempio piccolo, veloce, dicevano voi siete angeli sulla terra, noi possiamo essere apostoli della Chiesa? Cioè con il titolo apostolo? E sto pensando che magari così si arriva a diventare falsi cristi, falsi Gesù. Tu sei come Gesù e ti innalzo e ti lodo, tu sei Gesù sulla terra, sei il nuovo Messia.
State attenti a questi qua.
E diventano veramente falsi cristi, falsi profeti.
Man. Quindi prima cominci a lustrarti le scarpe, poi come sei il più in gamba di tutti. E poi piano piano vogliono essere diventare pezzi grossi nella Chiesa e guidare la Chiesa fuori binaria. E quando hanno visto che noi non abboccavamo alle loro esche piene di moine, si sono offesi e sono spariti.
Sì, sì.
Ma grazie a Dio per i fratelli veri che sono venuti qui in Sud America, che amano il Signore e non stanno cercando di usarci e di usare altri, grazie a Dio. Tre di questi sono appena arrivati, Leo, Stefania e Danny, sono qui pochi giorni fa, abbiamo incontrato fratelli preziosissimi. Dio, Signore, mandacene altri così. E allora, grazie a Dio per i fratelli che invece la Chiesa la sostengono in umiltà, e fratelli che, e sorelle, voi sapete chi siete, che tenete le mani sull'aratro, nonostante le crisi, siete gli strumenti che Dio usa per mantenere la nostra missione possibile. A questi vi diciamo, Dio vi benedica, vi ricambi per i vostri sacrifici e aiuti. Gloria a Dio, fratelli, per i fratelli veri.
Amen.
E allora andiamo a Proverbi 12, perché se crediamo alle adulazioni siamo già nella rete. Dice il proverbio, verso cos'è, 19, no?
Sì. Il labbro veritiero è stabile per sempre, ma la lingua bugiarda non dura che un istante. Proverbi 12:19.
Cioè la lusinga ha il tempo che trova. La lusinga funziona finché il fesso la riceve. Non fatevi lusingare, non siete la moglie perfetta o il marito. Non siete quell'amico unico al mondo. Voi sapete, guardatevi allo specchio, guardiamoci allo specchio le nostre mancanze, i nostri peccati, le nostre debolezze. C'è un altro proverbio, cos'è?
Proverbi 26:28. La lingua bugiarda odia quelli che ha ferito e la bocca adulatrice produce rovina. Proverbi 26:28.
Quindi l'adulatore in realtà vi odia. Perché adulare una persona costa fatica, devi essere ipocrita, devi essere falso, devi fare finta. Quindi quando vi stanno adulando, vi stanno odiando, non vedono l'ora di dirvelo. Allora guarda, c'è stata una sorella recentemente, e questa è una cara sorella che è stata derubata di tutto. Era la prima volta che ci scriveva.
No, la conoscevamo da un po' di tempo.
Sì. E gli hanno rubato tutto, il suo oro, i suoi risparmi. E voi sapete la storia, voi che ci seguite, i membri della Chiesa. Cioè, è successo che c'è stato uno che si presentava, virgolette, un ufficiale dell'esercito americano ferito. Cioè proprio un quadretto perfetto, no? L'eroe con le medaglie attaccate alla camicia, no? E giurava di essersi innamorato perdutamente di questa sorella, tutto via internet.
Ha detto che in video non l'ha visto mai perché non si faceva vedere, perché sempre aveva una scusa.
Perché era timida, poveraccia.
No, perché non era lui, inviava delle foto, ma non era lui nella foto,
no,
erano
dico
fette
timido,
da internet.
Tra virgolette, dico finto timido.
Comunque, dopo che
un
c'è
altro
scritto,
fratello Giuseppe che non gli piace la pubblicità.
Dopo che la sorella ha scritto, ha chiesto consiglio, ha interrotto tutta la relazione con questo uomo. È finita tutta.
Digli, ti metti le mani di Dio e possa vivere misericordia di te se non ti penti.
Però voglio dire che abbiamo ricevuto questa settimana un altro messaggio da un'altra sorella, oltre 80 anni, che ha detto che un certo signore su internet vuole sposarla, vuole venire in Italia per conoscerla. Anche lui ha problemi finanziari, è vedovo e così via.
per favore mandare un anticipo sulla dote matrimoniale. Una sera di 80 anni, oh, l'uomo della mia vita, ma lei non ci sta cadendo, no?
Lei non ci sta cadendo e ha detto, ma tu potrebbe essere mio figlio, gli ha detto, perché è giovane quello. Quindi no, spero che neanche comunicherà più con questo, perché sicuramente è un'altra
ma
trappola.
Sentite la puzza del ratto morto 10 metri di distanza, no?
Sì, ma sembra che una cosa così comune su internet.
No, si vede che i fessi ci sono in giro.
Dio ci liberi.
Quindi la cultura delle lusinghe, falsi sorrisi, è una delle piaghe e gli inganni del mondo attualmente. Vi sono paesi, attenzione, che fa parte della loro cultura, come la Russia, per esempio, che non sorridono quasi mai. Guarda Putin, Lavrov, eccetera. Per evitare di passare per adulatori ed ipocriti. Guarda il contrasto alla Van der Leyen, la compagnia bella, la compagnia brutta. I sorrisi sgargianti, mi pare che ho messo delle foto lì, no? E tu lo sai benissimo che sono tutti falsi.
Sì.
Per loro è un'abominazione in Russia il modo evidentemente ipocrita che politici occidentali sorridono sempre. Possibile che siano tanto amichevoli? Per i russi, per la cultura russa, è solo ipocrisia. Va bene, l'Occidente è certamente un esempio dell'ipocrisia di cui parlo. Allora, qui ho messo anche una foto lì della vicepresidente americana Kamala.
Sì.
Famosa, e famosa proprio ufficialmente, la prendono in giro alla televisione americana.
La vedete sulla pagina radio queste foto.
Ok, cioè famosa Kamala perché lei si rifugia nelle sue interminabili risate quando non sa cosa rispondere. Infatti l'hanno preso in giro per la televisione e adesso ha rallentato un pochino. Mi rendo conto che si è reso conto che è pagliaccia. Tutti sappiamo, dicevo, della Van der Leyen, no?
Sì.
Che è una brutta copia, una brutta fotocopia della sua leader, quella Merkel. E poi vediamo che la Van der Leyen ormai è a ferri corti con l'ungherese Orbán e sono al divorzio politico come alleanza. Non si possono vedere, si insultano sui giornali. Ed ecco qui una foto che prova il concetto. C'è la Van der Leyen insieme a Orbán. E Orbán, a differenza della Leyen, non fa neanche finta di ricambiare il suo falso sorriso.
Ma è molto falso anche il sorriso di Van der Leyen mentre stringe la mano di Orbán, perché lei sa che Orbán è un nemico feroce, perché in Ungheria si trovano dappertutto per le strade pubblicità grandi, you know, banners.
Bandieroni
in tutta l'Ungheria per le strade con la faccia di Van der Leyen e Orbán che ha scritto non sottomettiamoci, non balliamo come dicono loro e così via, quindi lei sa queste cose.
Guarda, qui nella foto c'è la Kamala, vicepresidente americana, con il suo falso sorriso e a fianco c'è io ho scritto il cancelliere tedesco Scholz, poi ho cambiato la foto, ho messo un'altra foto e non è Scholz, questo è suo marito.
Okay.
Va bene? Okay, scusate, non ho fatto in tempo. L'ho visto l'errore, ma corri. Mm-hmm. E qui c'è Orbán che... Vabbè.
Sulla radio non dice Scholz.
Cosa dice sulla radio?
Niente, dice Kamala.
Ah, ok, quello è il marito comunque.
Okay.
Io ho la foto sbagliata qui. Gloria a Dio. Allora, c'è una scrittura, un passaggio sui Proverbi 26?
Sì. Proverbi 26, verso 24.
Sì, cosa dice la parola? Da 24 a 26 devi andare.
Chi odia parla con dissimulazione, ma dentro medita l'inganno. Quando parla con voce graziosa,
non fidarti,
perché ha sette abominazioni nel cuore. Il suo odio si nasconde sotto la finzione,
wow,
ma la sua malvagità si rivelerà nell'assemblea. Proverbi 26, 24 a 26.
Che fotografia dei politici che dice il loro odio si nasconde sotto la finzione. Tutti sorridenti a stringersi la mano. Il Salmo 12, Angelina, da 2 a 4.
Ciascuno mente parlando con il prossimo, parla con labbro adulatore e con cuore doppio. Il Signore recida tutte le labbra adulatrici, la lingua che parla con arroganza, di quelli che dicono con le nostre lingue prevarremo. Le nostre labbra sono per noi. Chi potrebbe dominarci?
Noi,
Salmi 12, da 2 a 4.
Noi con questo sorriso ipocrita imbrogliamo tutti. Insomma, in conclusione, fratelli, non fatevi infinocchiare dai falsari. E questo anche nel business, nel lavoro cioè, e anche nella cerca degli amici, attenzione a quelli falsi, e persino dai fratelli di fede, purtroppo. Efesini 4, 24, 25.
E a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Perciò, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Efesini 4, 24 e 25.
Proverbi 8, 5 all'8.
Imparate, o semplici, l'accorgimento, e voi, stolti, diventate intelligenti. Ascoltate, perché dirò cose eccellenti. Le mie labbra si apriranno a insegnar cose rette. Infatti la mia bocca esprime la verità. Le mie labbra detestano l'impietà. Tutte le parole della mia bocca sono conformi a giustizia. Non c'è nulla di ambiguo o di perverso in esse. Proverbi 8, 5 a 8.
Ecco, e qui è lo Spirito Santo che parla, Proverbi 8.
Sai, sto pensando un po' al fatto che qui nella nostra comunità, voglio dire, sei tu, Giuseppe, quello che sei sempre più incoraggiante, che sempre fai complimenti ai bambini per incoraggiarli a crescere, ai fratelli anche che evangelizzano, che si danno da fare, anche alle ragazze qui. Tu sempre fai complimenti e incoraggi e dai... you give drive to them. Dai
spinta.
Spinta, sì, con questi commenti positivi che fai. Ma poi quando c'è il momento di dare una correzione non hai paura, la dici anche quella. Quindi c'è un equilibrio, non è adulazione, non è finta,
non finto incoraggiamento. Non è lusinga falsa.
No, perché quando è il momento di correggere dai anche correzioni. E questo mostra che quello che dici è sincero, che è vero.
Una chiesa non può sussistere, se no diventiamo Laodicea. È solo le chiese Laodicea che sono pastori Don Abbondio, che cercano solo di far contenti tutti. Ma una vera chiesa deve assomigliare a Gesù. E Gesù non aveva peli sulla lingua. E lui diceva, beato chi non si offende in me.
Sì.
Perché lui ogni volta che parlava qualcuno si offendeva, cercava addirittura di ucciderlo. Gloria al Signore. Guarda, Proverbi 12, 17 a 20.
Chi dice la verità proclama ciò che è giusto. Ma il falso testimone parla con inganno.
Quando vi lusingano, vi stanno ingannando. Attenzione che è uno strumento potente del diavolo e il modo di mettervi nella loro saccoccia. Perché dopo la lusinga ti spinge a un livello che tu devi ricambiare allo stesso livello, magari con soldi, magari con altre cose. La lusinga sta cercando di comprarti. Verso 18.
C'è chi, parlando senza riflettere, trafigge come spada, ma la lingua dei saggi procura guarigione.
Sì, però attenzione, attenzione che la guarigione viene procurata dalla lingua dei saggi, a volte facendo a volte fa male, a volte la verità è amara. Ci sono medicine che ti salvano, ma che sono amarissime. Avanti, Angela.
Verso 19. Il labbro veritiero è stabile per sempre, ma la lingua bugiarda non dura che un istante. L'inganno è nel cuore di chi trama il male, ma per chi nutre propositi di pace c'è gioia. Proverbi 12, da 17 a 20.
Alleluia, alleluia.
Amen.
Quindi se vuoi essere stabile per sempre, il labbro veritiero. Non c'è niente di più bello della verità. Perché tu... c'hai un difetto che non vedi, come uno che ha magari una giacca con un problema di dietro, non lo vede.
Certo.
E tu vai in moglie e dici, guarda che dietro così, c'è uno strappo quello che ti pare, quello che è. Quindi il labbro veritiero è stabile, ma la lingua bugiarda non dura che un istante. Che ricordo ciò io, che ricordo hai tu angeli, le persone che ti hanno lusingato,
brutto,
che ti hanno messo su un pedestallo, che tu eri la donna più bella, la più intelligente del mondo. Che ricordi hai di questi?
Brutto, ricordo negativo.
Invece, chi ama corregge per tempo. E a volte devi dare, io lo so qui in comunità, e come qualunque pastore di qualunque chiesa lo sa, a volte devi andare a dare verità difficili. Verità difficili, è passato anch'io nella mia vita, che i fratelli sono venuti a volte negli anni e mi dicevano cose che io facevo di sbagliato. Sai, dovresti correggere questo. E a volte ho ricevuto delle liberazioni. Stato liberato da spiriti che io non li vedevo, dicevo questa è la mia personalità, invece era il diavolo che cercava di distruggermi, ingannarmi, usarmi male, farmi perdere la mia corona in Cristo, farmi perdere, sviarmi dal mio cammino stretto e angusto per entrare in un'altra, nell'altra strada più comoda, più larga. Basta che scaldi la panca, tutto bene. No, caro. La via di Filadelfia è dura. È stretta la via di Filadelfia. È quella di Laodicea che fa quello che ti pare. Sono quelle chiese grandi che il pastore è un mestierante che deve fare contento a tutti. E io ho passato tante chiese che ho predicato e ne ho viste di tutti i colori, ne ho viste. Vedevi il fratello falso, il fratello piccolino, sincero, che amava, voleva solo la parola. E poi c'era il fratello spavaldo, gradasso, che sapeva tutto, lui era superiore, lui. Dio ci liberi. Per questo le chiese grandi sono le peggiori. Con più grande una chiesa, con peggio è. Una chiesa di 20-30 persone è già troppo grande, perché il pastore non riesce a seguire 30 persone. Ha provato Gesù, non ci è riuscito. Gesù non è riuscito. Aveva una chiesa di 12, non ci è riuscito, sono diventati 11. E allora ha aumentato la chiesa Gesù. Gesù nominò altri 70 e li mandò davanti a lui, Luca capitolo 10. E i 70 tornarono pieni di vittorie ed ecco che Gesù aveva 82 discepoli aveva. Però arriviamo a Giovanni capitolo 6. Dice, gli hanno detto, Mosè ci ha dato la manna, tu cosa ci dai? E dice, non Mosè aveva dato la manna, ma il Padre mio vi dà il vero pane che scende dal cielo. Ma Mosè ci ha dato la manna. Volete mangiare? Ecco, mangiate la mia carne, volete bere, bevete il mio sangue. E poi dice Giovanni 6,66, 666, dice da quel giorno molti dei suoi discepoli non camminarono più con lui, se ne andarono e i 70 spariscono. Li vedremo probabilmente, dico probabilmente, il giorno della Pentecosta, sono spariti. Gesù si volge ai 12, ve ne andate anche voi. Gesù cosa ha spaventato? Sto perdendo la chiesa, ho perso il 90%, 80-90% della chiesa, ho perso 70 persone, sono sparite, 70 discepoli. Si è tirato i capelli?
No, no,
Hanno
no.
fatto una riunione di chiesa, qui le cose vanno male, qui dove prenderemo i soldi della raccolta settimana prossima? Pastore, subito nomina dei responsabili così che facciamo un voto e ti buttiamo fuori e predicheremo come si deve. Vedi i farisei che intelligenti che sono. Loro sanno come predicare, tenersi le masse e i soldi. Va bene, non prendono fratello Giuseppe, predica e scappano tutti, molti diciamo. No, no, devi predicare come Gesù. Eh sì, ma perde discepoli e soldi. E c'è il cassiere qui, come si chiamava il cassiere?
Giuda.
Giuda. Dice, perché non si vende quest'olio per 300 denari? Almeno 30. Gesù dice, per i poveri gli ha detto per i poveri. I poveri li avete sempre con voi quando volete fargli bene, se veramente tu vuoi, Giuda, lo puoi fare tutto il bene che vuoi. Questa donna qui ha fatto quello che ha potuto, quello che ha fatto sarà ricordato ovunque questo Vangelo è predicato. Quindi è stato uno schiaffo in faccia al cassiere, lui portava il malloppo. era preoccupato quando i soldi non entravano, perché lui si rubava la sua percentuale, ha detto così il Vangelo di Giovanni, era ladro. Va bene, fratelli, allora attenzione ai lusingatori. E se dico questo, se il Signore mi guida a dire questo, vuol dire che qualcuno ne ha bisogno e qualcuno anche moltissimo.
Conclusione, voglio dire che è giusto incoraggiare gli altri e non è che nella Chiesa non vogliamo più dare complimenti o commenti positivi, è giusto farlo, però deve essere bilanciato con la verità. Quando uno sbaglia, in tutto amore e pazienza, dobbiamo anche dirglielo. E allora puoi fidarti di qualcuno che ti coraggia quando sbaglia e ti complimenta quando fai il bene, perché sai che dice sempre la verità, puoi fidarti di quella persona.
Gloria a Dio. Bene, fratelli, questo avevo nel cuore, questo vi ho detto. Attenzione a chi vi lusinga. Attenzione. Come è detto in quella bellissima poesia che si chiama If. Is it Kipling?
Kipling.
Kipling.
Mm-hmm. Kipling, yeah.
Kipling si chiama il poeta. E ha detto a suo figlio un lungo poesia. Mm-hmm. Sarebbe bello mettere in italiano sulla radio, sulla pagina, i fratelli possono leggere. Bellissimo, dice: se tu, figlio mio, se tu sei capace di incontrare il successo, cioè come dire le lusinghe, e il fallimento, e trattare questi due impostori allo stesso modo, e allora sarai un uomo, figlio mio. Amen. Cosa hai trovato lì?
C'è la poesia in inglese, però.
Non l'ho potuto, in italiano no?
Vado se c'è.
Vedi se la trovo in italiano. Perché sennò qui siamo in... Fratelli sono per la maggioranza in Italia, abbiamo misericordia sugli italiani che non parlano inglese. L'inglese dice, if you can keep your head when all is about you.
Ok, sì, c'è anche in italiano.
Are losing theirs and blaming it on you. Leggo due righe in inglese, tanto adesso lo vediamo in italiano. Beh, pubblicalo sulla pagina.
Ah, ok.
If you can trust yourself when all men doubt of you. Se puoi tenere la tua testa su quando tutti la perdono intorno a te e va avanti, dice, allora tu sarai un uomo, figlio mio. E qui c'è una lunga lista, me la mandi in italiano così magari la leggo.
Ok, ecco. Inviata. Si chiama ecco. Se.
Se, si chiama. Italiano. Ecco, adesso la do in italiano, almeno un po'. Se riuscirai a mantenere la calma quando tutti intorno a te la perdono e te ne fanno una colpa, se riuscirai ad avere fiducia in te quando tutti ne dubitano, ma anche a tenere conto del dubbio, se riuscirai a aspettare senza stancarti di aspettare, o essendo calunniato a non rispondere con la calunnia, o essendo odiato a non lasciarti prendere dall'odio, senza tuttavia sembrare troppo buono, né parlare troppo da saggio. Se riuscirai a sognare, senza fare del sogno il tuo padrone, se riuscirai a pensare, senza fare del pensiero il tuo scopo, se riuscirai a confrontarti con trionfo e rovina, e trattare allo stesso modo questi due impostori, se riuscirai a sopportare di sentire la verità che hai detto, distorta dai furfanti per ingannare gli sciocchi, e vedere le cose per cui hai dato la vita e vedere tutto questo distrutto, e piegarti a ricostruirle con strumenti ormai logori, se riuscirai a fare un solo mucchio di tutte le tue fortune, rischiarle questo qui lascia perdere, non mi piace questo, e perdere a testa e croce, e perdere e ricominciare di nuovo dal principio senza mai fare parola della tua perdita. Questo dimenticalo, non crediamo nei giochi d'azzardo. Se riuscirai a costringere il cuore, i nervi e tendini, e servire il tuo traguardo quando sono da tempo sfiniti, e tenere duro quando in te non resta altro se non la volontà che dice loro tieni duro. Se riuscirai a parlare alla folla e a conservare la tua virtù, passeggiare con i re senza perdere il senso comune. Se né i nemici né gli amici più cari potranno ferirti, se per te ogni persona conterà, ma nessuno troppo, se riuscirai a riempire l'inesorabile minuto con un istante del valore di 60 secondi, tua sarà la terra, tutto ciò che è in essa, e quel che più conta sarai un uomo, figlio mio. E questo è Kipling.
Sì.
Gloria a Dio.
Sì, grazie Gesù, l'ho pubblicata sulla pagina.
Ecco, radio. Guarda, pubblico di nuovo, ma c'è un passo...
Ho tolto quello.
L'hai tolto quello,
sì,
perché gioco d'azzardo siamo contro.
Sì.
Va bene che noi siamo missionari e non ci piace il gioco d'azzardo.
Sì.
Però il punto di questa poesia, in inglese si chiama If. In italiano com'è che l'hanno chiamata?
Se.
Se. Ecco, sulla pagina potete vederlo. Nel nome di Gesù Cristo. Angelina?
Sì.
Dove andiamo adesso?
Credo che non andiamo da nessuna parte, ci fermiamo qui. Cosa
allora,
pensi?
Ci sono delle notizie qui e non abbiamo tempo, no?
Abbiamo no.
Delle notizie, però forse ci manca il tempo. Come, lasciamo perdere le notizie, lasciamo andare?
Sì. No, perché se ci fosse qualcosa di molto importante lo avremmo già dato all'inizio, quindi...
Sì, sono cose interessanti, però
sì.
Non c'è niente, non c'è grandi cambiamenti. Gloria a Dio. Ci fermiamo qui?
Sì, ci fermiamo qui. Salutiamo i fratelli, ci sentiamo domani. E mettiamo in chiusura un canto che è un canto contro l'ipocrisia, intitolato Dietro la maschera. Ascoltiamolo.
Sì. Allora, fratelli, Dio vi benedica, vi amiamo. Gloria al Signore,
amen.
Fratelli. Ringraziamo Gesù per voi.
Tanto.
Grazie, Signore.
Grazie, Gesù.
Per cosa ringraziamo?
Per la fede dei fratelli che amano Gesù.
Ringraziamo Gesù che non possiamo vedere gli angeli in cielo, ma possiamo vedere questi angeli, fratelli, sulla terra.
Grazie, Signore.
Che i fratelli sulla terra sono una specie di angeli che il Signore ci ha dato qui per poter godere del Spirito di Dio attraverso di loro.
Amen.
L'amore di Dio attraverso di loro. Grazie Signore per questi fratelli.
Grazie,
che ci ispirano,
sì,
ad andare avanti.
Amen.
Vincere il maligno, vincere gli inganni che ci sono e che verranno. Grazie Signore, non siamo soli.
Amen.
Nel nome di Gesù Signore.
Grazie,
fratelli
Signore.
Nuovi che non ci conoscono, voglio dire una benedizione per loro, fratelli. Aprite il cuore, dite Gesù, voglio riceverti, Gesù, i fratelli nuovi che non sanno neanche se sono salvati, e che magari vengono a qualche chiesa conciata male, che non gli ha detto che la vita eterna non si può perdere una volta che l'ha ricevuta veramente. E allora, Signore Gesù, apriamo il cuore a Gesù. Signore, guidaci dal Padre, tu sei l'intermediario, tu sei il mediatore. E quando diciamo ti riceviamo nello Spirito. Siete benedetti, fratelli nuovi che non ci conoscete. Vi amiamo in Gesù. Ricordatevi, la salvezza non è una chiesa, non è una religione, non è una tradizione, non è una liturgia, non è un prete, non è un pastore, non è una dottrina, non sono io, non è nessuno. La salvezza è tutta in Gesù Cristo. E quando ovunque, in qualunque luogo, apriamo il cuore a Gesù Cristo, lo invitiamo ad entrare nella nostra anima, ecco che noi siamo salvati. Nel nome di Gesù Cristo.
Nel nome di Gesù.
Angel, mi dà quella famosa scrittura, dedichiamo ai fratelli nuovi e poi chiudiamo con quello.
Sì?
Ecco.
Quale?
E anzi, io li saluto adesso, Dio vi benedica, fratelli. E Romani 8... 38-39. Ecco, fratelli, io vi saluto, non vi scoccio più, vi lascio in buone mani la dolce voce di Angela che chiuderà il programma. Dio
oh,
benedica.
Ci sono
amen.
Anche mani migliori, quelle di Gesù che vi lasciamo nelle mani del Signore.
Ma è lì che tu li guidi, no?
Amen. Romani 8:38-39. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio,
di Dio
che è in
che
Cristo,
Cristo
Gesù,
nostro Signore.
Signore
Gesù, ti amiamo.
Romani 8, 38 e 39.
Ti amiamo, Signore, ti amiamo tanto, tanto. Grazie, Signore.
Grazie, Gesù.
Benedetto il tuo nome, Signore.
Gloria a te, Gesù.
Benedetto sei, Gesù.
Vi amiamo,
Signore, ti vogliamo ringraziare che tu sei nostro Dio.
Amen.
Grazie, Gesù, che sei venuto. Grazie, grazie, grazie che hai lasciato il cielo e venire qui a farti ammazzare per salvarci, per pagare i nostri peccati. Signore, non esiste una parola nel dizionario in italiano per dire quanto sei meraviglioso,
Amen.
Quanto sei grande.
Amen.
Alleluia. Allora questo canto, Angela.
Ciao fratelli, un abbraccio forte, grande e potente. Vi vogliamo bene. Ciao.
Lui si sveglia un nuovo giorno, chissà quali sfide lui oggi affronterà, si lava, si veste, si prepara in fretta, ma prima di uscire indossa quella maschera, esce di casa con il suo amico e la domanda è quella di sempre, dimmi come va. Sempre tutto a posto è la sua risposta, ma pensa se lui sapesse la verità. E cosa c'è dietro la maschera? Quando nessuno lo vede pensa che nessuno lo saprà. Quel vuoto incolmabile, tutte le domande a cui non riesce a rispondere. Stanco, torna a casa tardi la sera e finalmente può togliere la maschera. Ha riso, ha pianto, ha lavorato, si è distratto tanto, ma quel senso di vuoto no, non se ne va. E come lui ognuno sta cercando e provando di riempire la sua vita di felicità, ma giorno dopo giorno, sera dopo sera pensi che ha un senso questa vita in realtà non ha. Oh no, cosa c'è dietro la maschera? Quando nessuno ti vede pensi che nessuno lo saprà. C'è che il tuo cuore conosce già ogni paura e insicurezza, senti di colpa e tristezza, questo amore può cambiare, può riempire la tua vita, perché la sua vita ha dato per dare vita a te. Non indosso più quella maschera perché Dio mi ha salvato e mi ha dato libertà. È una gioia indescrivibile, tutte le mie colpe.